ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio, mettiamoci davanti a Lui, disponiamo il nostro cuore ad accogliere la Sua parola nello Spirito Santo. Accoglici, Signore, davanti a Te. Facci dono del Tuo Spirito, perché apra le nostre orecchie, i nostri cuori, all'ascolto della Tua parola, perché sia grazia che fluisce, balsamo che ristora, dono di vita, che genera ancora nella nostra esistenza la carità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, ci fermiamo stasera ancora una volta su i capitoli 2 e 3 del libro della Genesi. Abbiamo colto qualche elemento la volta scorsa, dal capitolo 2 in particolare. Alcuni elementi simbolici del racconto della creazione dell'uomo e della donna. E adesso prenderemo qualche spunto da qualche altro momento, ecco, del testo. Rimaniamo un po' in silenzio se qualcuno vuole un po' ripercorrere un po' questa parola del Signore, sempre, ripeto, nel capitolo 2, soprattutto parte finale del 2, poi il capitolo 3 prenderemo, ripeto, spunto da qualche momento. La volta scorsa ci siamo fermati su due immagini di questo testo della Genesi. Il giardino e la sorgente. Due immagini che nel Cantico dei Cantici sono associate insieme, capitolo 4, e che i padri della Chiesa hanno voluto spesso leggere proprio in riferimento a Maria. Ci siamo fermati un po' su queste immagini, a quello che portano con sé di significato. E adesso andiamo un po' più proprio sulla donna, perché, come già accennavo la volta scorsa, questo racconto è poi rivisitato, ripreso nel suo significato più profondo, teologico, no? È applicato a Gesù e a Maria. E Gesù, l'Adamo, il vero Adamo, l'immagine del Padre, immagine e somiglianza perfetta, dirà San Paolo, è lui, il vero Adamo, il primo uomo, non in quanto al tempo, no? A livello cronologico, ma nella pienezza di quella rivelazione che appunto non è solo rivelazione del volto di Dio, ma anche del vero volto dell'uomo in Gesù. In Gesù trova pienezza l'uno e l'altro, perché nel volto dell'uomo Gesù si rivela il volto di Dio, certo, il volto del Padre, certo, ma in un volto veramente umano, perché nell'uomo si rispecchia Dio. Tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto. Quella parola del Salmo e di Isaia, applicate a Gesù, diventano, ecco, ancora una volta, un reale, come si può dire, specchio del volto del Padre, no? In te mi sono compiaciuto, in lui il Padre si può rivedere, quel verbo indica proprio un ritrovarsi, rispecchiarsi. Ma appunto, se Gesù è l'uomo vero, l'uomo pieno della pienezza, Maria nella tradizione cristiana diventa l'emblema, il segno della donna, no? Redenta, salvata. La donna che ha istigato il peccato diventa invece in Maria colei che genera la salvezza. Genera la salvezza. Quindi, in un certo senso, c'è un superamento, no? Nel Nuovo Testamento, di quello che in questo testo si registra come una realtà di caducità dell'uomo, di grandezza e debolezza, fragilità, mortalità dell'uomo. Abbiamo sentito alla fine, no, del racconto, la volta scorsa, quando l'abbiamo letto, che l'uomo non può accedere alla via dell'albero della vita, perché viva per sempre. Ma tutto il contesto parla appunto di una realtà che è quella che l'uomo vive. Si dice che, ecco, un termine un po' tecnico, che è un racconto questo eziologico, cioè che vuol dire? Che dà una spiegazione della realtà che l'uomo vive. Una motivazione, una causa, no? Eziologico significa questo, che ricerca le cause, no? Ma per spiegare la realtà del vivente dell'uomo. E quindi abbiamo ascoltato nelle parole di Dio rivolte a serpente, rivolte alla donna, rivolte all'uomo, la condizione dell'uomo e della donna. Avete notato che anche nella caduta Dio non dice all'uomo maledetto, non maledice l'uomo. Lo dice al serpente, maledetto tu fra i bestiame, lo dice al suolo, maledetto il suolo per causa tua, ma non lo dice all'uomo. L'uomo non è maledetto, anche se ha sbagliato, anche se è caduto. Ma in un certo senso ne ha le conseguenze. Ripeto, non da leggere in una dimensione meccanicistica, se so questo è avvenuto, ecco la punizione di Dio, è la realtà che l'uomo vive questo, l'uomo vive una disparità laddove dovrebbe esserci una uguaglianza dell'uomo e della donna. La donna vive la soggezione, vive la violenza, vive il dolore del parto. Vive l'uomo da canto suo la fatica di un lavoro che spesso non produce nemmeno il suo frutto sperato. Il sudore e il dolore e la morte e l'esperienza umana. Semplicemente registrata nella sua realtà. Eppure dicevo, ecco, in Gesù e in Maria, anche il superamento di questo. Quella via all'albero della vita non rimarrà chiusa per sempre. Non è chiusa. Attraverso Maria e Gesù, in Gesù, quella porta è aperta, dirà il libro dell'Apocalisse. E ci sono alcuni passaggi, però, in questo testo che appunto annunciano questa pienezza, no? In qualche modo, o almeno. Così vengono riletti anche questi passi, perché no? Nel loro significato annunciano qualcosa, adesso li leggiamo, li commentiamo un po', ma nella rilettura che ne fa la comunità apostolica, no? Nella fede cristiana, questi passi si rivestono di una luce nuova, più profonda. Leggono le conseguenze di una realtà di grazia che supera le aspettative, perfino le aspettative, no? Dei pi ebrei, no? Che non potevano sperare questo. Cioè che l'uomo potesse partecipare del mistero stesso di Dio. Quando viene scritto questo testo non c'è questa speranza. Eppure, ripeto, ci sono alcuni agganci che preludono, aprono, no? Una possibilità. Ci fermiamo su un passaggio in particolare che è stato posto sempre come uno dei testi di chiave anche nella rilettura teologica, no? Del ruolo di Maria come piena di grazia. Dice Dio al serpente: io porrò inimicizia fra te e la donna, al versetto 15 del capitolo 3. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Penso che abbiate, no, l'immagine dell'Immacolata Concezione, no? Dove è proprio rappresentata questa parola. E la donna, no, con il serpente sotto il calcagno, sotto i piedi. Ma c'è un richiamo. C'è un richiamo che nella parola stessa del Signore, no? È ancora più puntuale in questo, no? Proprio nel racconto, nel simbolico, no? Dell'Apocalisse. È un testo su cui andremo, sicuramente ci fermeremo, no? In questo anno. Il capitolo 12 dell'Apocalisse, dove c'è appunto l'immagine della donna che, vestita di sole, con la luna sotto le stelle, che combatte contro il serpente, contro il drago, serpente antico, che appunto nel testo dell'Apocalisse diventa l'emblema, il segno appunto del male, del maligno. Mentre qui è meno carico di un significato così negativo in assoluto, no? Perché fa parte anche delle creature, semplicemente, anche, no? Visto in questa chiave un po' mitologica, no? Raccoglie qualcosa della mitologia antica, ma appunto nell'Apocalisse diventa ancora più carico di simbolismo nella negatività, nel male, diventa il segno stesso del maligno, di Satana, del diavolo, no? E lì c'è questo scontro di quella donna che, poi ne parleremo ancora una volta, anche lì è un testo che immediatamente non è riferito a Maria e alla Chiesa, ma appunto la Chiesa stessa l'ha subito, presto, no, adattato, no, riletto in chiave mariana, e ci sta, come ci sta anche qui, no? Perché questa inimicizia, no? Questo scontro si perpetua e si perpetuerà ancora. E nella parola di Dio rivolta al serpente c'è anche un richiamo alla donna, dunque, che viene in un certo senso rivestita di questa missione. La donna e la sua stirpe. Contro il serpente. È chiaro che va al di là di quel contrasto che c'è sempre, no? Tra l'uomo e il serpente, perché i serpenti, beh, certo, ci sono anche serpenti velenosi, quindi, no? Pericolosi. Ma da sempre il serpente, no, rappresenta tra le creature quella presenza strana, particolare, perché sfuggente, perché appunto anche pericoloso in certi casi, non sempre, non sono tutti velenosi, ma anche. Viscido. Dunque si presta moltissimo, no, anche a una lettura simbolica ovviamente, ripeto, al di là del dato materiale, c'è anche qui una chiave simbolica, un contrasto che si genera sempre, si genererà sempre tra la donna e la sua stirpe, quindi gli uomini, tutti gli uomini, e il male sperimentato, però. E questa ti schiaccerà la testa, tu le insiederai il calcagno. Notate, no? E notate anche l'ordine. Lei ti schiaccerà la testa, questa, la stirpe, è la donna. Tu le insiederai il calcagno. Ci aspetteremmo il contrario, no? Tu le insiederai il calcagno e quella ti schiaccerà la testa. E invece, no, è al contrario. Nel senso appunto che, ancora una volta, come le altre parole di tutta questa parte del capitolo, dove Dio legge le conseguenze di quello che è avvenuto, dell'atto, la cosiddetta caduta, certo è caduta, ma l'uomo adesso conosce il bene e il male. Cioè, attenzione, è una caduta, ma nel testo del Genesi non è vista, no, noi poi abbiamo riletto il peccato originale, ma viene letto come un'esperienza dell'uomo. In realtà di tutti gli uomini, non del primo uomo, che conosce il bene e il male. E allora vedete, questa lotta durerà per sempre, quello schiacciare la testa non è di una volta e basta. E così quell'insidia. Ecco perché l'ordine è invertito. Proprio perché sia chiaro, quell'insidia non finirà in una volta, non si esaurisce in un momento. E così quello schiacciare la testa non è l'atto di una volta. Nella nostra umanità Gesù ha vinto. Maria e Gesù hanno vinto. Certo, letto in questa direzione teologica, in Gesù si è realizzata questa vittoria. Pienamente, totalmente. Perché nella vicenda di Gesù e nel mistero pasquale, soprattutto la sua morte e resurrezione, la vittoria è data. Ripeto, il libro dell'Apocalisse poi proprio su questo farà riflettere profondamente, no? Beh, lo annunciano tutti i testi del Nuovo Testamento, dico. Ma il libro dell'Apocalisse ha delle pagine stupende, splendide su questa vittoria, no? Del Cristo. Il Cristo è vittorioso e noi, noi partecipiamo di questa vittoria, ma anche, finché siamo in questa terra e in questa vita, dell'insidia, anche dell'insidia. Dunque, la realtà che questo testo registra rimane vera. L'uomo è tra questa realtà contrastante, no? Paradossale, di un male e di un bene che lottano, no? Costantemente dentro di noi, in realtà. E allora c'è questa realtà che è posta. Ma notate una cosa, io porrò inimicizia fra te e la donna. In queste parole di Dio, e questo è un dato che dobbiamo registrare come un dato molto forte, importante, no? Ve lo sottolineo. È Dio che pone questa realtà. Io porrò inimicizia tra te e la donna e la sua stirpe. C'è una volontà precisa del Signore, per cui non è un mistero che avviene malgrado Dio, no? Al di là di Dio. No, no, è Dio che permette questo. È Dio che in questo esprime una sua volontà. Io porrò. Per cui, attenzione nel leggere questo disegno di Dio, come le altre cose, appunto, come qualcosa che è in Lui, parte da Lui. E quindi è Lui che, come dire, controlla, è nelle sue mani. Ecco, questo è un dato teologico importante, no? Nella chiave della lettura di fede ebraica e poi cristiana. E poi cristiana. Ma già in quella ebraica. Il male non è superiore a Dio e non sfugge a Dio. Non è una realtà che sfugge, che è sfuggita al Signore, una scheggia impazzita. Fa parte di un disegno di Dio. E allora, attenzione su questo. Anche nell'applicazione a Maria e a Gesù, no? Ci sta questo. Appunto, la vittoria che in loro è già compiuta fa parte di questo disegno. Però, ripeto, non è una scorciatoia, no? Non ci esime dal vivere la nostra lotta personale. Di uomini, nella nostra umanità, la stirpe, nella nostra vita. Accogliamo, ecco, questa dimensione, no? Si sta discutendo tanto sul Padre Nostro, no? Questa variazione, ma appunto, il senso sta lì, ma al di là del... tante parole che stanno dicendo inutili, perché la nuova traduzione esprime appunto un significato che sta proprio a esprimere quella parola, quello che sto dicendo. Non ci indurre in tentazione, no? Non perché è Dio che induce in tentazione, io porrò inimicizia tra te e la sua stirpe, e la donna e la sua stirpe. Non vuol dire che è Dio che induce in tentazione, ma nel disegno di Dio ci sta la tentazione. Quindi quella preghiera che Gesù insegna, che nel Vangelo di Matteo è richiamata in quell'espressione, con quell'espressione, così è, poi il significato, sì, può essere appunto quello che è espresso poi nella nuova traduzione, non ci abbandonare, no, nella tentazione, ma... sta proprio a significare quello, no? Che la tentazione non è una realtà fuori da Dio o dal controllo di Dio. Non c'è un luogo, non c'è una realtà che non sia sotto il controllo di Dio. Cerchiamo di metterci bene in testa questo, perché vedete, questo già nell'Antico Testamento era chiaro. Quindi non diamo al maligno, a Satana, un potere che non ha, superiore a Dio, non ce l'ha. Non è un Dio, no, come appunto nelle mitologie greche, no? Un Dio della guerra, un Dio del male, no, non esiste un Dio del male. Non esiste un Dio del male. Esistono creature, anche gli angeli, che possono cadere nel male. E questo vale per loro e vale per noi. È la lotta, no? Come dicevano gli antichi. Combattiamo. No, è la lotta che combattiamo ogni giorno, no? E allora, se accogliamo questa volontà del Signore, sapremo anche trovare, anzi, sapremo in chi trovare la forza per vincere. Questa ti schiaccerà la testa. È bellissimo, vedete, l'applicazione a Maria di questo testo, allora, capite, ha un significato grande, perché Maria non vince perché è la Wonder Woman, no? Di turno, no? Vince perché si affida alla grazia, all'unico che vince il male. Perché è il creatore, è il redentore. Lui, come ricordavamo la volta scorsa, che può far scaturire l'acqua, la vita. Lui che crea il giardino, cioè che crea la rigogliosità, la varietà, la bellezza della vita. E se anche conosciamo invece, no, le fragilità di questa vita, come ci ricorda questa parte del racconto, no? Il dolore, la morte, no? La malattia, la fatica, eccetera. Anche se conosciamo queste altre dimensioni, queste non hanno l'ultima parola sulla nostra vita e non è la più importante. C'è un altro passaggio. Ce ne sarebbero altri, perché tra una cosa e l'altra, insomma, i richiami simbolici, ripeto, di questo testo sono veramente tanti, che potremmo anche applicare in qualche modo, no, a Maria. Ma ce n'è un altro che la tradizione, no, della Chiesa, della comunità di fede cristiana, ha riconosciuto in Maria, no? E quando si dice al versetto 20, dopo le parole del Signore rivolte appunto al serpente, a Maria, alla donna e poi all'uomo, finalmente l'uomo chiamò sua moglie Eva, Hawa, in ebraico, perché ella fu la madre di tutti i viventi, Chaya, e la vita. Eva, no, in ebraico deriva dalla stessa radice di vita. E appunto, Maria e Eva e Maria, no, la nuova Eva, diventa la madre. La madre. La madre di tutti i viventi. È molto forte questa espressione. Perché esprime appunto questo messaggio positivo. Dopo il limite, ecco il messaggio positivo, no? Riflesso ancora anche nei versetti successivi, versetto 21, il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì. Cioè, vedete, Dio che riveste di nuovo, di dignità, l'uomo. L'uomo non ha perso la sua dignità, Dio lo riveste. E ancora, poi il Signore Dio disse, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Appunto. Nella caduta, l'uomo è diventato come Dio. In questo non aveva tutti i torti il maligno, no? Questa esperienza ha permesso all'uomo di maturare una cosa, la conoscenza del bene e del male, che non aveva. Allora l'uomo può conoscere il bene e il male, cioè ne fa esperienza. Questa è la conoscenza, non è teorica, è la realtà. Ancora una volta, allora Dio fa esperienza del bene e del male. No, nel senso che, appunto, nulla avviene senza il Signore, quindi anche il male, per questo Dio, tra virgolette, conosce il male, non perché è Lui che lo fa, ma fa parte di quell'universo che è Lui a sostenere e a volere così. E il male dunque rappresenta un'esperienza di limite che nella creaturalità viviamo. E che rende possibile la libertà dell'uomo. Vedete, in alcune pagine del Vangelo si richiama qua questa esperienza. L'abbiamo ascoltato anche due domeniche fa, mi pare, quel passo del Vangelo dove il re parte, no, forse nei giorni feriali abbiamo letto, il re parte, no, e lascia i servi, no, nei giorni feriali il Vangelo di Luca abbiamo letto, e lascia i servi, no, un denaro, no, per uno, no, una mina. E poi sapete appunto che succede, che uno la moltiplica per 10, uno per 5, è un po' diverso dal racconto di Marco, e uno invece lo va a mettere sottoterra. Allora è bello vedere, ripeto, questo Dio che, vedete, ci dà lo spazio, no? Vedo da qualche parte che la creazione è come un po' la risacca, l'onda che va indietro, no? Per dare la possibilità alle creature di esistere. È come se Dio facesse un passo indietro, no? Perché noi possiamo esistere. Ma il passo indietro di Dio non vuol dire che se ne va, che è assente. Si nasconde. Si nasconde perché tu possa essere libero. Guardate la delicatezza, la grandezza dell'amore di Dio. Questo è. Perché tu possa esistere. E dunque in questa esistenza ci sta anche il nostro limite. Ci sta anche sperimentare le fragilità. Ma non perdiamo la dignità di uomini per questo, anzi, è quella vita che ci è donata, possiamo ancora trasmetterla, anzi, siamo proprio chiamati a trasmetterla. L'uomo chiamò sua moglie Eva, cioè nella donna l'uomo rispecchia se stesso, perché è l'uomo che la chiama così. Riconosce nella donna quello che è anche lui chiamato a vivere. La generatività, generare la vita. una vita che va avanti, non torna mai indietro. E vedete, Dio non torna indietro, no? Non risolve la cosa con una bacchetta magica, si risvegliano come erano prima, no? No. Vivono tutte le conseguenze di quello che è successo, ma con tutte le potenzialità ancora di essere se stessi nel bene, nella vita. Hawa, portatrice di vita, generatrice di vita, la donna e l'uomo attraverso essa. L'Adam, il suolo, colui che viene dal suolo, dalla terra, no? Ecco, l'uomo e la donna insieme sono il segno di questa vita. Ecco, bello questo richiamo che, se applichiamo a Maria, ancora una volta, vedete, è un richiamo che risplende. Cioè, in un certo senso, vedete, questi richiami applicati a Maria non è che, come, diventano un'altra cosa, ma risplendono di luce per quello che è Maria, ma per quello che siamo anche noi chiamati ad essere. Ecco, capaci di lottare con il male e di generare ancora vita, non la perderemo questa possibilità nel male, non la perdiamo. E Maria ne è la testimonianza per sempre, no? Madre, madre di Dio, madre della Chiesa, madre nostra. Madre, semplicemente madre. È bello, no? Questa espressione. La maternità, che segna anche perfino, pensate, la parola matrimonio, no? Nella parola matrimonio c'è uno sbilanciamento verso la donna, no? Sono i due che si uniscono, ma si chiama matrimonio, matrimonus, il dono della maternità. No? Perché la bellezza del matrimonio è proprio la generatività, il generare vita, la possibilità di far andare avanti questa vita. E questo appunto poi vale per ognuno di noi, perché ognuno di noi è chiamato ad essere generativo nella propria vita di adulto. E la differenza tra un adulto e un ragazzo, un bambino. Ecco, preghiamo il Signore perché questo messaggio che Maria ha incarnato in sé diventi per noi più chiaro nella nostra esistenza. Non lamentiamoci troppo, no? Questo testo è la lezione, no, che ne possiamo trarre, poi la meditazione anzi per noi, no? Va in una direzione in cui non dobbiamo diventare lamentosi, no? O vedere solo il negativo della vita. Perché invece in quella presenza del Signore che non abbandona l'uomo, che lo cerca e lo cercherà ancora, sempre. È il Signore che cerca l'uomo, eh? Adamo, dove sei? Si era nascosto. E in quella ricerca del Signore, ecco, sta poi lo spazio, come dicevo, per noi, di esistere. Dio è come l'onda, un momento ci lascia, no? E un momento ci ritrova, no? Ci riprende. Ecco, in questo movimento viviamo la nostra esistenza, la nostra libertà. E un concetto che ovviamente è un po' troppo astratto, non c'è come espressione proprio in questo testo che abbiamo sentito, ma è contenuto proprio in quelle parole, no? Che abbiamo sentito stasera. E quella libertà sia appunto lo spazio della nostra responsabilità, chiamati a vivere la nostra lotta, ma soprattutto chiamati a generare la vita ogni giorno. Mettiamo in piedi. E preghiamo il Signore con le parole che Gesù ci ha insegnato, dove appunto ci invita Gesù a fidarci di questo Padre, della sua volontà, a cercarla ogni giorno questa volontà, preghiamo per noi questa preghiera e per tutti gli uomini, sempre, ricordatevelo, quando la preghiamo non la preghiamo mai solo per noi, la preghiamo come esseri umani e quindi per tutti gli uomini, per tutti gli esseri umani, per tutti i viventi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Buonasera a tutti.